che per non turbare l'armonia, la seriosità, la dichiarata disponibilità a fare autocritica, a capirci, a valorizzare tutto ciò che di buono è venuto da tutti gli interventi, ma soprattutto dalle due relazioni fondamentali di Gino Periga e di Franco Piogrosso, a questo punto non ci resta che valorizzare soprattutto il messaggio della psicologa. Non ci resta che fare umilmente un discorso che in questa materia non può essere deciso solo da noi, solo a tavolino, solo con una riforma normativa, ma che deve tenere conto della grande complessità della materia che trattiamo, della enorme necessità di specializzazione diffusa che manca per noi, per i servizi, per tutti, e che ci richiama a mettere davvero, e se lo vogliamo Saverio Bussese, volevo rispondere a Saverio, i giudici minorili, se sono presuntuosi, se si innamorano delle loro idee, hanno sbagliato attività, devono cambiare mestiere. Se invece noi, come sempre abbiamo non solo detto, ma affermato con i fatti, ci confrontiamo caso per caso con le attese e i bisogni del bambino e della sua famiglia, allora cadranno tutti i deliri dell'impotenza, cadranno tutte le nostre, i nostri metodi burocratici o statistici, e vedremo che nel nostro settore non possiamo che lavorare su ogni caso con una grande attenzione che ci porti ad usare strumenti diversi. E allora io rubo proprio a Torino, proprio a Giulia, il messaggio propositivo nei confronti della proposta della sperimentazione di Franco quando dice uno strumento in più. Sì, può essere uno strumento in più, perché abbiamo bisogno di tanti strumenti in più per venire incontro da giudici con strumenti che sono decreti, sentenze, provvedimenti giurisdizionali, perché siamo sempre giudici. È vero che negli affetti è difficile rispondere con il diritto, però anche il diritto del bambino di una famiglia è un diritto. E allora noi da giudici dobbiamo rispondere con decisioni, a volte traumatiche, a volte dolorose, ma sempre coraggiose, e decisioni che possono sempre essere revocate quando interveniamo tempestivamente. Perché la situazione di Bari, che ha richiesto questa genialità di proposte, non è altro che la risposta forte a situazioni intervenute per anni e sfuggite dalle mani dei servizi e dei giudici. E allora, se invece noi, con quella capacità di autocritica a cui ci richiamava Franco, torniamo a lavorare non da soli, perché io oggi ho voluto un confronto chiuso, interno, che Franco era felice, diceva che finalmente non c'è l'alfa, non ci sono questi o quelli che contestano, però usciti da qui noi dobbiamo dire al mondo chi siamo, come la pensiamo e come vogliamo lavorare, e lo dobbiamo dire serenamente, lo dobbiamo dire con la possibilità che quello che noi diremo sia condiviso dalla maggioranza delle realtà di tutti i tribunali per i minorenni in questo paese, che ribadino, si sono andati in queste condizioni perché ognuno ha posato la prassi che ha voluto. È vero che ha dovuto fare i conti con la realtà sociale, con le politiche degli enti locali, con i servizi. Ecco perché le realtà dei nostri tribunali sono diverse l'una dall'altra. Perché in ogni regione c'è una diversa politica sociale, perché in ogni regione c'è un diverso rapporto tra giudici e servizi, perché in ogni regione c'è una diversità nelle risorse che vengono destinate alle politiche sociali, perché ci sono giudici che fanno cultura coraggiosamente e giudici che rinunciano a fare cultura e sono i burocrati e stanno tutti nei loro uffici e applicano le sentenze come se fossero mannaie per decidere gli anni o per accontentare le attese degli adulti. Noi viviamo davvero in una realtà di giudici che è diversa da un luogo all'altro, a volte nella stessa Puglia, da un tribunale all'altro, in Sicilia da un tribunale all'altro. Però vero è che la legge è uguale per tutti i minori. Se il diritto alla famiglia che sta scritto prima nel cuore di ogni bambino che nasce, nella testa, poi in tutte le convenzioni internazionali, poi nella normativa nazionale, generale e specifica, il diritto alla famiglia, il diritto ad una famiglia serena, che sia luogo di crescita, è un diritto nel quale tutti abbiamo creduto quando abbiamo deciso di fare i giudici minorili. E allora, prima di dire l'ultima parola a nessuno di noi in grado di dirla stasera, su queste proposte, io raccolgo invece la grande sintonia di intenti tra Gino Fadiga e Francesco Grosso, laddove hanno trovato che per avere questo strumento in più forse basterà aggiungere una lettera E o riesumare una norma che era quella del diritto transitorio, che tutti abbiamo usato all'inizio della vita della 184, oppure nel riscrivere il 44 lettera T in modo nuovo, tenendo conto della realtà, per avere uno strumento in più, ma tenendo chiaro al centro di tutti i nostri interessi, delle nostre verifiche, del nostro impegno, che è vero che ogni bambino ha diritto ad una famiglia, che ogni ragazzo ha diritto ad una famiglia idonea, però che noi dobbiamo avere strumenti duttili, elastici e diversificati a seconda dell'età del bambino. E ci hanno richiamato a questo gli esperti psicologi, medici, sociologi che sono intervenuti. Tenere conto dell'età, della sua storia, del suo contesto di appartenenza e tenendo conto anche che sì, è vero, è traumatico che un giudice intervenga con un'adozione vissuta più come una punizione per la famiglia d'origine che come un sostegno al ragazzo. Però non ci dimentichiamo che oggi abbiamo già un strumento in più, che è l'ascolto del minore sempre da parte direttamente del giudice professionale, togliendo che si fa assistere o no dal giudice onorario o psicologo o altro, ma con quell'ascolto del minore fatto non un adottatore, ma più volte se necessario, con l'osservazione del bambino che non è in grado di parlare, con tutti quegli strumenti di verifica che sono possibili, noi dovremmo renderci conto se la sofferenza, il dolore, l'abbandono, il trauma, il maltrattamento, la violenza che il minore subisce nel contesto d'origine non merita un trapianto radicale, un trapianto graduale oppure una messa alla prova di quella famiglia per un recupero che però esige la collaborazione dei servizi. Da soli non possiamo fare niente, ma possiamo però valutare anche la sofferenza di quei minori che ci chiedono a volte nel silenzio delle lacrime, a volte nelle loro regressioni, a volte esplicitamente che ci chiedono chiaramente certe volte, manifestamente di essere inseriti in famiglie che non siano infermi, che non siano luoghi di regressione, di dolore, ma che siano luoghi veri di crescita. Questo non significa che non saremo mai in grado di cancellare il passato, il vissuto, le origini e che ci saranno, se ci saranno un giorno genitori in grado di recuperare un rapporto affettivo, non saremo certo noi a poterlo impedire. Mai con le nostre sentenze abbiamo avuto la presunzione di cancellare rapporti, di cancellare ricordi o di impedire recuperi o di la ricucitura di relazioni. Una delle frasi che più mi colpì quando passai dalla magistratura ordinaria alla magistratura minorile fu proprio quella che ripetiamo sempre, quella di Alfredo Carlo Moro, che diceva: noi siamo i giudici delle relazioni. Io dicevo: che vuol dire? Poi ho capito, all'inizio non capivo, ma studiando meglio, approfondendo e facendo esperienza per 20 anni, guardando negli occhi i ragazzi e facendomi direttamente, e i miei colleghi sanno che al tribunale noi lavoriamo così, ogni giudice se lo sente personalmente il ragazzo, più volte il bambino, e richiama le cifre, verifica, e fa mille dirette attività di giurisdizione che poi vengono trascuse nella sentenza, al punto che quelle poche legittimanti, perché tutti ormai le dichiariamo poche di adozioni legittimanti, quelle poche che dichiariamo sono sostenute da motivati pareri del nostro pubblico ministero, che per sua struttura è contrario all'adozione legittimante. Quindi quando arriviamo, arriviamo proprio perché abbiamo molto faticato, abbiamo verificato davvero la tenuta della famiglia d'origine e abbiamo già potuto capire se lo strumento del 44 lettera D è applicabile o no. che io ritengo particolarmente valido per i bambini grandicelli. Il 44 lettera D, che già tutti penso usiamo e che è ormai sempre più ricorrente, è particolarmente idoneo per ragazzini che hanno già un'identità che non può essere né cancellata né rimossa, tranne casi particolari in cui la richiesta viene proprio dal ragazzo stesso, dalla ragazza stessa. Per i grandicelli ben venga uno strumento nuovo, quello strumento in più, che consente di mantenere l'identità, di aggiungere il cognome o di cancellarlo, come meglio e come bene Franco Giugrosso ha motivato in tutte quelle sentenze allegate in quel dossier di documentazione, ma che può mantenere questo ragazzo in un clima naturale, in un clima domestico, che sia luogo di crescita, di educazione, di affettività, senza però cancellare, annullare o rimuovere in modo drastico, bruciante, quella che è la sua storia originaria. Un'altra cosa importantissima va detta: se andiamo verso questa novità, se andiamo verso questa strada nuova che tiene conto delle modifiche della famiglia oggi, non potremo mai fare a meno di servizi specializzati, di servizi veramente esperti in materia di famiglia e di minori. Un tempo avevamo un rapporto diverso con i servizi, avevamo un rapporto diverso anche perché i servizi erano strutturati in modo più vicino alla giustizia minorile. Noi dicevamo, io sentivo dire da Carlo Matteo, da altri, da cui ho tanto imparato, che il giudice minorile doveva avere con i servizi un rapporto quasi pedagogico, e noi avremmo imparato da loro, ma loro avrebbero dovuto avere con noi un rapporto costante. Oggi non è più così. Oggi i servizi decidono se segnalare un caso o non segnalarlo, che l'assessore di turno dice non segnalate perché se no ci costa. E allora da noi nel sud è così, dove risorse per le politiche sociali non ce ne sono e non si vuole che siano destinate risorse alle politiche per i minori e per la famiglia. Allora il servizio che sa a livello dei comuni che se segnala al tribunale rischia di essere rimborsato, censurato, licenziato dall'assessore e non ha il coraggio e non ha la struttura professionale per poter mantenere alta la sua capacità, indipendenza, autonomia, spesso il servizio non segnala se non quando il caso ormai è definitivamente perduto, quando ormai la tragedia si è compiuta e noi non possiamo che intervenire con uno strumento che aumenterà trauma, trauma, dolore e dolore. Quindi i servizi specializzati dovunque, i servizi che hanno un rapporto costante col tribunale per i minori servono, anche perché appena l'avvocato sarà sempre presente per la storia del 111 non ancora in vigore, noi avremo bisogno di servizi capaci di reggere anche alle minacce, agli urti e alle presenze invadenti, di avvocati che pretendono di dire al costruttore, al comune, che cosa deve riferire al giudice minorile. Come vedete, quindi, la materia è talmente complessa e talmente foriera in futuro di modifiche nel nostro modo di amministrare giustizia, che non possiamo che raccogliere oggi da questo confronto, per il quale io sono davvero grata a tutti e lungi dal raccogliere l'iniziale apertura di Franco quando diceva questo confronto io non l'avrei voluto, io invece dico che abbiamo fatto bene a volerlo fortemente, proprio perché ci siamo tutti arricchiti di spunti, di riflessioni, ci siamo conosciuti meglio, abbiamo capito che di acqua tra sei pozzi ne passa da tanta e tanta ne passerà e che non possiamo vivere di rendite. Abbiamo bisogno di essere aperti al nuovo, abbiamo bisogno insieme di confrontare che cosa è meglio che il nuovo legislatore vada a riformare, se avrà sensibilità per i minori e per la famiglia. Ma quando saremo richiesti di dare un suggerimento su eventuali riforme, è bene che noi tutti portiamo avanti non l'idea mia, di Margherita, di Franco, di Gino, di Laura Laera, ma che sia un'idea condivisa di giudici dei minori della famiglia, di giudici per i minori della famiglia, che appartengono ad un'associazione che ormai c'è una storia più lunga di 50 anni, che hanno riflettuto, hanno ponderato, hanno fatto autocritica, ma poi hanno finito per condividere che cosa è meglio che si faccia per questi minori per dare risposte giuridiche moderne risposte giuridiche giuste. E per esempio, io non vedrei niente di male a proposito di adozione internazionale se si incominciasse a chiedere che gli enti autorizzati siano ridotti di numero, siano più controllati, perché abbiamo voluto dopo 476 per evitare il fai da te, il mercato dei bambini, e noi sentiamo dire dalle porte che il mercato continua, che gli enti sono soltanto delle agenzie d'affari, dei business, che nascondono dietro le false cooperazioni nei paesi d'origine anche delle apparenti vicinità che poi si rivelano soltanto come gli strani metodi per fare abbinamenti all'estero che ci sfuggono, perché noi dobbiamo passivamente timbrare quegli abbinamenti che vengono fatti da enti senza scrupoli e poi assistiamo ad alcuni fallimenti o ad alcune inadeguatezze e soprattutto minori stranieri che vengono portati in Italia finiscono con non avere le stesse garanzie, gli stessi diritti che hanno i bambini italiani, perché proprio al momento dell'abbinamento non possiamo portare quelli specializzati su uffici all'estero che siano davvero strutturati e che, dopo aver visitato l'AIDA, ne abbiano anche capito di elaborato lo spirito della Convenzione dell'AIDA. Quindi penso che se noi continueremo a vivere momenti come quello di oggi, a recuperare da tutti noi, da coloro che hanno parlato e anche da coloro che non hanno parlato ma avevano molte cose da dire. Io per esempio devo scusarmi se non ho dato lettura di un piccolo elaborato dei colleghi di Trieste, però ormai ne metteremo sul sito così tutti potranno leggerlo. Anche coloro che non sono intervenuti a questo seminario hanno fatto pervenire spunti, riflessioni, lavori. Dal confronto tra tutti noi potrà emergere con molta calma, come auspicava Gianfranco Grosso, un documento che sia un documento aperto. Qui non volevamo fare nessun referendum, non c'era nessuna voglia di dire adozione di sì e adozione di no. Volevamo parlare tutti di adozione come va vissuta oggi dai giudici minorini che sanno di avere a che fare con una materia incandescente e che sanno di non voler aggiungere trauma a trauma, dolore a dolore, ma semmai intervenendo vorranno completamente, senza retorica, regalare qualche sorriso in più a quelli noi che diciamo che sono l'oggetto principale dei nostri interessi, del nostro lavoro, della nostra attività. Speriamo di aver lavorato davvero oggi con amore per i nostri minori e con gioia ci accingiamo ad elaborare un documento che sia utile e concreto e che possa essere presentato al nuovo legislatore con tanta speranza per i tempi che andremo a vivere. E anche perché noi tenteremo di riproporre come primo fondamentale messaggio dell'associazione il discorso della specializzazione, dell'esclusività delle funzioni e, se possibile, del giudice specializzato per i minori e per la famiglia, anche a costo di vedere una modifica ordinamentale che superi la dimensione distrettuale dei tribunali per i minorenni, ma che però preveda davvero un giudice della persona e della famiglia come quello che tante volte ci descriveva Alfredo Carlo Moro, che conclude il convegno di Parma proprio con questo auspicio, che davvero il legislatore fosse attento nelle riforme ordinamentali, si pensasse ad un giudice della persona che raccogliesse un po' tutte le esperienze del giudice tutelare, del giudice minorile e del giudice della famiglia. Ci rivedremo ancora tutti, se vorremo, a Roma il 29 per la giornata comune con la NM sull'affido condiviso. Ditelo nelle sezioni il 29 a Roma presso il Palazzo della Cassazione, il Palazzaccio, perché insieme alla NM la nostra associazione organizza una giornata sull'affido condiviso. Arrivederci a tutti.
Thank you.